Tu quello che hanno anche io. Marco 1, 1, 13. Il Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come fa scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, e mi preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. I suoi giovani che battezzavano nel deserto e proclamavano un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui e sul Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e montava cavallette e mule selvagge, e proclamava: «Vieni dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per piegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito». E per questo motivo un pochino tardivo che sono fatto anche dalla politica. In realtà è un genere molto complesso, e quello complesso anche gli altri bambini. Cerchiamo di entrare in merito a queste figure, al testo che abbiamo appena proclamato. Con queste parole, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Marco inizia la sua narrazione. Sono 9 parole in cui di fatto è concentrato tutto il messaggio evangelico. Nel testo originale greco sono 8 parole, quindi ancora più specifico. È una arche, inizio del Vangelo. No, arche, inizio del Vangelo. Arche, da cui anche la filosofia, no? È il termine greco che si può tradurre con principio, inizio, ma anche con fondamento, o con ciò che noi chiameremmo nocciolo di un problema, punto di riferimento, pietra angolare di tutta una costruzione. Arche può essere comunque l'inizio di una serie di eventi, ma può essere anche il fondamento di tutto ciò che si vuole costruire in futuro. Perché è un termine greco, come tanti altri termini greci, la lingua greca, possono avere molti significati. Se prendiamo per esempio il termine logos, no? Ecco, si diventa così, ecco, no, logos è fatto tanto. Logos vuol dire parola, vuol dire discorso, vuol dire fondamento. E anche un termine, ecco, matematica, che si chiama relazione, rapporto. In che cosa consiste questa archetta inizio? Lo dicono le parole stesse di questo versetto, che potremmo anche tradurre così. Fondamento di ciò che si rivela al mondo come termine. All'inizio del discorso, all'inizio del Vangelo, che è l'inizio di un determinato libro. È il fondamento di ciò che si rivela al mondo come bella notizia. Inizio del Vangelo, Vangelo come vedremo, dire questa bella notizia. Ecco, qual è il fondamento di questa bella notizia? Perché questa notizia è bella? Che cos'ha di bello? Ecco, allora, Marco intende offrirci la spiegazione di tutte le questa notizia è bella. Quindi arriva il fondamento della bella notizia che si rivela al mondo. Il fondamento della bella notizia che si rivela al mondo è Gesù Cristo, Figlio di Gesù simbola, Cristo e Figlio di Dio. Quindi due titoli che vengono attribuiti a Gesù. Possiamo vedere fin d'ora in questa semplice espressione una prima sottolineatura. La pietra angolare su cui un edificio si costruisce non è tanto il libro del Vangelo. Il cristianesimo non è una religione del libro, anche se spesso viene pensato in questi termini, no? Non è la religione del libro, è l'esame. La religione del libro è la recita, l'ebraismo. Il cristianesimo non è la religione del libro. Perché la pietra angolare, il fondamento, questa buona notizia, è il Vangelo personificato in Gesù Cristo. Non il Vangelo inteso come libro, ma il Vangelo inteso come la persona di Gesù. Riconosciuto appunto Cristo e Figlio di Dio. Dobbiamo entrare dentro il contesto della situazione della comunità primitiva per comprendere meglio tutto questo, Provate che dica anche cose che sono state dette. Marco è il primo degli evangelisti che tenta di mettere un po' di ordine nel caos di tanti racconti relativi a Gesù. E mettendo ordine cerca anche di chiarire la sostanza del messaggio identificato con la persona di Gesù di Nazareth, perché coravano tanti libri o tanti racconti di Gesù di Nazareth. In qualche momento la Chiesa si trovava nella necessità di mettere un pochino di ordine, no? Ecco, di far capire quali questi racconti dovevano essere mantenuti e quali questi dovevano essere smarcati. In questo senso si potrebbe anche pensare che il termine arche, appunto principio, anche fondamento, sia stato suggerito a Marco dalla prima parola della Bibbia, perit, che a sua volta significa principio o in principio. In principio io creo il cielo e la terra, quindi che è probabilmente il riferimento al primo livello. Quindi Marco, iniziando appunto in questo modo, prestigio, inizio del Vangelo, il suo Vangelo vuole dire che con Gesù inizia una nuova creazione. Una nuova creazione. Qualcosa di analogo viene anche nel Vangelo di Giovanni, come sapete nel prologo, no? Il principio del verbo, è nato in principio. Questo è tutto significato, no? Marco può aver avuto la percezione di qualcosa di troppo fluido intorno a Gesù di Nazareth. Non erano passati molti anni dai fatti della Pasqua. Tutti parlavano di Gesù di Nazareth, di ciò che era successo intorno a lui, del conflitto che si era prodotto tra lui e i capi degli ebrei. Molti erano gli annunci che si susseguivano dalle donne agli apostoli e ai discepoli che avrebbe visto risuscitato se ognuno raccontava una sua versione dei fatti. Ciascuno trasmetteva a suo modo di fatti gli insegnamenti relativi a Gesù, con il rischio di dispersione o di mancanza di chiarezza. Quindi c'era un po' di confusione, insomma, no? Il caos, si dice. Arche, inizio, potrebbe allora significare inizio, nel senso proprio di mettere in ordine o mettere secondo un certo ordine. Come se Marco dice, incominciamo a mettere un po' di ordine. Incominciamo a mettere, ecco, cioè cerchiamo di capire, di vedere un pochino chiaro, di capire quali sono i racconti che dobbiamo mantenere e quali invece. Tutto quello che infatti in parole si poteva riferire di Gesù di Nazareth, questo a proposito del termine arche, io inizio anche con la mente. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, inizio del Vangelo. Il termine Evangelo è il Vangelo, è il buon dire, no? Viene utilizzato per la prima volta da Marco. Marco è praticamente il creatore di questo termine letterario del Vangelo. Il Vangelo letterario non esisteva come Marco. Noi lo traduciamo dal greco con bella notizia, lieta notizia, ma i diretti ascoltatori di Marco per parentesi, non è mai verificare che i Vangeli sono stati scritti per l'umanità. Non sono stati scritti per essere letto, perché la gente, la grande maggioranza dei discepoli, che non sapeva essere. Sono delle tracce, i Vangeli sono delle tracce, degli appunti. Ecco, che si servivano i presidenti delle comunità per poi aumentare la parola di Gesù. Quindi con una certa libertà il precedente poteva anche, diciamo così, interpretare queste pratiche per tutti. Questa è anche una delle ragioni per cui i Vangeli a volte possono sentarsi in certi fatti da tanto fuori, no? Un pochino anche saproso se vogliamo, un pochino difficile da capire, un pochino difficile, no? Ma questo è spiegato dal fatto che molte cose rimangono sottintese. Rimangono sottintese perché i Vangeli non avevano il compito di dire tutto. Questo era il compito, quello di annunciare la parola di Gesù, era il compito del presidente, del ministro della parola. Ecco, i Vangeli erano soltanto delle frasi, degli appunti. Quindi erano sempre appunti che dovevano servire perché la parola potesse essere annunciata in una comunità, quindi dovevano sempre tenere presente la comunità di fronte alla quale si trovavano gli evangelisti. I greci osservatori di Marco, appartenenti alla cultura greco-romana, di fronte a questo termine, evangelo o vangelio, erano spontaneamente portati a riferirlo all'annunzio di una vittoria articolosa. Quindi, una bella notizia di cui si parla, in questo caso non ci si fa piacere, no? Ecco, potrebbe essere la notizia di cosa da farfalla del cuore arrivo, no? È una notizia bella perché si riferisce ad un avvenimento comunque nel suo genere, straordinario. La bella notizia era la notizia di una vittoria determinante sui limiti dell'impero. Quindi correvano immediatamente con la memoria qualcosa di straordinario, una vittoria decisiva contro qualche nemico. E viene a chiedersi che a quale nemico pensavano gli ascoltatori di Marco. Un altro riferimento immediato che potevano avere gli ascoltatori di Marco era relativo alla bella notizia della nascita di un principe ereditario. Perché la nascita del principe ereditario dava la certezza della solidità della dinastia e quindi era anche in qualche modo un augurio di pace. Perché quando la dinastia non era stabile, i conflitti erano più frequenti, mentre quando la successione era chiara, riusciva più facile il conseguimento della pace. In questo senso, la nascita del principe ereditario era una bella notizia. Una notizia che in qualche modo possiamo trasferire il futuro di pace. Quindi, Evangelio in tutte le sue accezioni, che quella che riguarda la vittoria per i corsi, la vittoria per i corsi nemici, cioè quella che riguarda la nascita di principe ereditario, aveva a che fare con la pace. Nella prima accezione, pace come conseguenza di una vittoria, che i nemici non sono più le porte, quindi non sono più il mercato, no? Nella seconda, parte come procedimento della serenità garantita dall'autorità costituita. Fin dall'inizio del libro, che noi ormai chiamiamo Vangelo, no, quando noi parliamo del Vangelo, ci riferiamo al libro del Vangelo, no? Marco, utilizzando questo termine, o Vangelo, pone dunque la sua opera sul fondamento della bella notizia che è Gesù Cristo, in quanto Gesù è il portatore della pace. In Marco, come sappiamo, non c'è il racconto come in Matteo, Luca della nascita di Gesù, ma questo diciamo che possiamo fare, no? Possiamo arrivare la sua affermazione proprio alla nascita di Gesù. Bella notizia, vuol dire, è venuta al mondo Gesù. E come se Marco dicesse ai suoi spettatori, vedete, come voi riconoscete una bella notizia nell'annuncio che è nato un erede all'imperatore, un erede capace di garantire un lungo periodo di pace, così io vi do la bella notizia che è nato Gesù. Questo termine Cristo, ecco, possiamo confondere con stretta, perché vuol dire nonne, nonnino.
Che viene dall'ebraico Messia, indica un nuovo presente da Dio e destinato a portare a pace. Messia è sempre visto come un portatore di pace. I tempi messianici, in cui sarà presente il Messia nella storia, sono sempre prefigurati come tempi di pace, tempi in cui il lupo può pascolare con l'agnello e il bimbo può mettere la mano nel lupo di nascita e ritirarla indenne. Siamo dunque di fronte ad una indicazione di pace. Le prime parole del Vangelo di Marco non sono solamente la confessione della fede della Chiesa, ma anche l'inaugurazione di un nuovo modo di essere dell'uomo in Chiesa. Questo è il senso del portatore di pace, l'energia di pace. Si propone un nuovo modo di essere uomini, un nuovo modo di rapportarsi a Dio. Da questo momento non possiamo più sentirci distanti da Dio, come gente impaurita da Dio. Da questo momento possiamo sentirci in Gesù parte integrante della famiglia di Dio. Convertitevi e credete. Se non convertitevi nel senso diventate più buoni, pregate di più, no, cose del genere. Convertitevi nel senso di famiglia, nel senso di cambiate mentalità, se cambiate il modo di pensare. Che cosa bisogna cambiare il modo di pensare? Dio? Pensate di maniera diversa. E come lo dobbiamo pensare? Appunto. E credete da me, cioè pensatelo come io ve lo propongo, questa è la garanzia. Cioè il Dio, in cui io vi propongo di credere, di cui dovete fidarvi, non è il Dio di cui voi avete paura, è un altro Dio, è il Dio che porta le cose, è il Dio che vuole che si piace con gli uomini, che vi chiedo, si ricordi. Da questo momento possiamo sentirci in Gesù, famiglia di Dio, in Gesù primogenito di molti fratelli, scopriamo che non c'è più alcun muro di separazione. E Paolo dirà in Giano, che scrisse, no? Che è stato tolto di mezzo ogni inimicizia e l'uomo, finalmente, deve aprirsi davanti a sé un varco verso la confidenza ideale nei confronti di Dio. Quindi è una bella notizia, perché la notizia un nuovo modo di pensare Dio, perché Dio è diverso da come lo pensiamo. È una testificazione per eccellenza, per questo che Dio inizia di pace. È la pace non soltanto della città o dei rapporti all'interno della creazione, all'interno del cosmo, è una pace che si ristabilisce tra cielo e terra. Così è venuto innanzitutto a rappresentare l'uomo con Dio. L'uomo rappresentandosi con Dio, trova se la forza di rappresentarsi, trovare consigliarsi con il suo fratello. Non sono più due mondi distanti in comunicare tra di loro, ma ormai c'è uno scambio reciproco tra il cielo e la terra. L'immagine che spontaneamente viene davanti è la sala vista da Giacobbe, quella sala che partiva dalla pietra su cui Giacobbe aveva posato il capo e si garantiva l'accesso al cielo e del ritorno al cielo. Questo brano lo potete leggere nel libro della Genesi, capitolo 28, versetti 10 e 16. Cioè, perché non è questo brano della visione di Giacobbe. Marco si presenta Gesù come questa pietra angolare, appunto questo inizio, questo fondamento, sulla quale ormai tocca in modo definitivo la possibilità di comunicare. Il suo inizio del Vangelo, che il Gesù Cristo è il Messia, che è il principe della pace, proprio perché tu di lui possa quella scala che permette agli uomini finalmente di stare fino a Dio, che ripeti l'arte con Dio. L'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Queste nove parole sono la sintesi non solo di tutto il Vangelo di Marco, ma anche di tutto il Nuovo Testamento. I due termini Cristo o Messia e figlio di Dio non saranno mai rivendicati da Gesù, almeno non in modo esiste. Fino al momento in cui confesserà apertamente tale sua identità nel processo definitivo che lo condannerà a morte. Ed è significativo che soltanto quel momento, no, ecco, nel momento in cui è in balia degli uomini, Gesù riconosce la sua
grazia, di semplicità e la perseveranza di Dio. La risposta affermativa di Gesù alla richiesta del sommo sacerdote, che tu Messia, il figlio del Dio benedetto, è l'unica volta in tutto il Vangelo di Marco in cui si confessa la propria identità. Si ha dovuto attendere tanto, vuol dire che probabilmente in queste due definizioni, Cristo cioè Messia e figlio di Dio, e la sua identità personale c'erano delle profonde ambiguità. Questi due termini potevano facilmente essere fraintesi, anzi non facilmente, non potevano non essere fraintesi, perché tutti aspettavano un Messia di Salvo Chiesa, tutti, compreso Giovanni Battista, Quindi un fraintendimento non era solo possibile, è inevitabile per questi effetti. E Marco, da una parte, sembra voglia sollecitare la curiosità intorno all'identità di Gesù, e dall'altra si preoccupa attraverso le prove dirette di Gesù che queste definizioni non vengono mai pienamente alla luce fino alla notte del tradimento, cioè quando ogni ambiguità più o meno trionfalistica è stata curata per sempre. Ecco, tutto il Vangelo di Marco non è altro che un cammino, probabilmente si invita a fare, ma per riconoscere l'identità di Gesù. Questo cammino si conclude con l'affermazione che tu viene pagano e chiude la croce, che l'uomo era veramente figlio di Dio. Ecco, la scritta di fatto che fosse appunto un pagano, ecco, pronunciare queste parole. Soltanto allora Gesù accetta di definire la propria identità, proprio perché ormai non c'era più e quindi per equivocare. Per me, quando Gesù parlava lo coglie, sentivo così, acclamato, era facile fraintendere, no? Pensarlo come un messia trionfante, vedendo sulla croce, vedendo condannato a morte, vedendo preso i nemici, non c'era più possibilità di equivocare. Pur sapendo che le conseguenze di questa definizione sarebbero state la condanna a morte e la sostituzione. Questo però significa che nel Vangelo di Marco, fin dall'inizio, troviamo una prospettiva pasquale. Non solo nel Vangelo di Marco, anche il racconto che compieremo, come lo abbiamo detto nella notte, no? Il racconto della Natività. Comunque, non vuole informarsi su dove Gesù è nato, che cosa si è condenato, no? Cosa che non è importante. Dunque è interessato a chi è il bambino rivelato. Vuole chiusi rivelarsi l'identità di quel bambino, non come è nato, dove è nato, quando è nato, queste cose del genere. E quindi parlando dell'identità di quel bambino, parliamo solamente alla parte. Le parti di bambino di una volta sono le parti, le stesse identiche parti di quel bambino, una volta per tutte, sarà poi sepolto a quel suo bambino. E probabilmente sono proprio questi due elementi, il passamano, come qualcuno li ha definiti, sul ponte di tutto il Vangelo di Marco. Da una parte quello che è stato chiamato il segreto messianico, e dall'altra questa linea costante che si snoda di capitolo in capitolo per culminare nella passione, morte e risurrezione. Quindi il Vangelo di Marco, ecco, è una lettura, una riflessione sempre più profonda di tutta l'identità di Gesù. Ecco, Gesù rivelerà la propria identità in maniera del tutto inedita. Possiamo quindi leggere il Vangelo di Marco guidati da questi due figli conduttori. L'interrogativo, chi è Gesù? Chi è Gesù? Ogni testo, non solo il Vangelo, qualunque testo letterario, se vogliamo poi avviare il discorso, qualunque, tutto ciò che è oggetto di comprensione, è la risposta ad una domanda. Ecco, quindi quando vogliamo capire qualcosa, scoprire i Vangeli, ecco, non dobbiamo tanto chiedersi che cosa dice questo qualcosa che mi farà avanti, quanto piuttosto qual è la domanda alla quale io devo dare una risposta. La domanda che sta dietro il Vangelo di Marco è tutto questo: chi è questo di Marco? Chi è quest'uomo? Per quest'uomo prima condannato alle cose e poi condannato alle autorità politiche e religiose come un criminale, come una persona. Può essere un uomo del genere, figlio di Dio, può essere il Messia? Ecco, questa è la domanda che sta a cuore a Marco. E Marco, tutto il Vangelo di Marco, è un invito a riflettere e a rispondere a questa domanda. E la prospettiva di una passione di direzione che diventa in modo sempre più evidente come la vocazione personale concreta di Gesù di Nazareth. Bene, a questo punto possiamo indicare anche la struttura generale del Vangelo di Marco, sulle tante linee, no? Questo Vangelo, che in breve sappiamo i quattro Vangeli, si divide in due grandi parti. Nella prima c'è una prevalenza, anche se non esclusiva, dell'interrogativo intorno a Gesù. Nella seconda c'è una prevalenza, anche più inutile, ovviamente, no? Relativa alla forza personale, strutturata sulle tre tradizioni della passione, e si conclude con il racconto vero e proprio della passione. Quindi nella prima parte, l'Evangelista si tende a rispondere a questa domanda: chi è Gesù di Nazareth? Una volta che ha lasciato una risposta a questa domanda, si propone anche quale sarà il destino di quest'uomo. All'interno della prima parte si possono distinguere tre sezioni. La prima sezione va dal capitolo 1, versetto 14, al capitolo 3, versetto 6. E potrei intitolarla insegnava loro con autorità, non come lo definiti farisei, ma con autorità. La seconda sezione, dal capitolo 3, versetto 7, al capitolo 6, versetto 6a. Gesù e i suoi concittadini e familiari. Quindi Gesù viene presentato in conflitto che diventerà sempre più radicale, no? Ecco, fino ad arrivare alla conclusione che sappiamo, no? Ecco, tutto è conclusivo. Gesù deve continuare con tutti, con i suoi familiari, con i suoi cittadini, con le suoi autorità religiose, con le politiche, insomma, perché? Proprio perché Gesù era il Messia, Gesù di Dio, ma non come tutti i credenti, ma proprio per questo è entrato in collisione con si è entrato con le autorità, non solo, ma anche con i cittadini, persino sua madre non l'ha capito. Sua madre, questa sera, sono venuti qui per prendersi. Maria era forse anche lei, quindi con gli altri, a prendere il suo figliolo per portarsi da casa perché tutti dicevano che era fuori di testa. Questo prima che Maria diventasse una donna. Terza sezione della prima parte, dal capitolo 6, versetto 6, e capitolo 8, versetto 30, morte del Battista e presupposto della missione. Anche la seconda parte si divide in tre sezioni a sua volta, no? La prima parte, dal capitolo, la prima sezione, dal capitolo 8, versetto 31, e il capitolo 10, versetto 52, predizioni della passione, morte e resurrezione. La seconda sezione, dal capitolo 11, versetto 1, al capitolo 13, versetto 37, attività di Gesù a Gerusalemme in conflitto con i Stati, infine la terza sezione, dal capitolo 14, versetto 1, al capitolo 16, versetto 8, racconto della passione morte e resurrezione di Gesù. Bene, questo è il quadro generale del Vangelo di Marco. Torniamo ora al nostro brano appena letto e vediamo innanzitutto la struttura. Questa struttura comporta sei passaggi che sono tutti indicati da una condivisione. Al termine di questi sei minuti che adesso vedremo, l'Evangelista si pone di fronte ad una situazione che noi immediatamente leghiamo alla parte. Cioè dal resto di Giovanni il Battista, che c'è tutto il senso, ecco, è molto più che dal resto della passione di Gesù. Quando all'interno di un testo del Nuovo Testamento, come questo di Marco, un ebreo veniva posto di fronte al numero 6, la conclusione logica che traeva era un riferimento ai 6 attori della creazione. Quindi il brano che abbiamo letto, capitolo primo, versetto 1, con 13, ecco, è suddiviso, possiamo suddividere un po' a questi sei elementi. E questi sei elementi richiamano i sei giorni della creazione. Quindi vedete che, come vi avevo detto, non ha un sentito lo Vangelo così, ma avendo messo il piano del preciso. Ecco. Quindi non solo la prima parola del Vangelo di Marco, a sé inizio, si riconduce alla prima parola del libro della Genesi, ma l'intera pagina sembra costruita da Marco sul racconto biblico della creazione. In questa pagina di Marco è possibile riconoscere una struttura divisa in sei momenti, in analogia con i sei giorni della creazione. E vediamo un pochino del tutto. Quindi il primo momento va dal versetto 2 al versetto 4. Il riferimento al profeta Isaia, ecco dinanzi a te, io mando di iniziare con il scritto del profeta Isaia. Il riferimento al profeta Isaia permette di capire in profondità la pagina di Marco, che riprende appunto il testo del profeta Isaia, 40.5. E lo attualizza interpretando la profezia come verificata nei tempi di Giovanni il Battezzatore. Marco applica Giovanni che vive nel deserto, perché Isaia riferiva al popolo schiavo in Babilonia, invitato a schienare la strada nel deserto sulla quale corrono ormai coloro che, terminata la schiavitù, vivono la gioia della libertà. La bella notizia è sempre questa, proprio così. Giovanni annuncia che Dio ha deciso di porre termine al tempo dell'assenza, come aveva deciso di porre termine al tempo dell'esilio del popolo. È terminato il tempo della schiavitù del peccato, agli uomini adesso è posto dinanzi la possibilità di nascere di nuovo, di ritornare di nuovo sulla terra, in quella terra che descorso l'altro. Quindi quello che lei aveva detto, sicuramente al popolo schiavo, un promesso di libertà, di ritorno della terra promessa, eccetera, ecco, dal punto di vista Marco lo applica a Giovanni Battezzatore, che annuncia appunto la possibilità di una liberazione dalla schiavitù del peccato. Ma per poter far parte di questo popolo che ritorna dalla schiavitù, che ritorna dalla morte verso la vita, occorre nel messaggio di Giovanni un battesimo di conversione, presupposto indispensabile per la redenzione dei peccati. Gesù ha fatto parte in primo momento della comunità di Giovanni Battista, ha deciso per un certo tempo. E per un certo tempo con ogni probabilità ha condiviso l'idea di Giovanni Battista. In questo senso Giovanni Battista è stato forse la persona più importante e più decisiva della vita di Giovanni. Poi Gesù prenderà la distanza di Giovanni Battista, perché il problema di Giovanni Battista qual è? Il problema è il peccato. Sì, la conversione di Giovanni il Battista predica la conversione dal peccato. Per Gesù il problema non sarà il peccato, il problema sarà la sofferenza dell'uomo. Quindi non più l'uomo che va a Dio si converte con Dio, ma il problema di Gesù è la sofferenza, la povera gente, soprattutto il numero degli oppressi, no? Allora non è più l'uomo che va a Dio, ma è Dio che va all'uomo. Gesù certamente prende le distanze da Giovanni Battista, lascia Giovanni Battista nel deserto e lì si inizia a girare per i villaggi della Palestina, proprio per annunciare un Dio. Il problema principale era il problema che sta più a cuore la sofferenza della gente delle persone. Cioè, vuol dire naturalmente che Giovanni, che Gesù vuole negare il legame tra sofferenza, peccato e sofferenza, ma per Gesù il peccato non è tanto qualcosa di individuale, piuttosto il peccato è un sistema, il sistema che diventa oppressivo, che diventa qualcosa che produce sofferenza. Il termine battismo è il sostantivo che dovremmo piuttosto tradurre con immersione. Il battismo è l'immersione nel profondo, il termine greco richiama appunto la profondità. Ciò che prende da Giovanni è proprio questo, dovete immergervi nelle profondità, perché quando voi sarete arrivati al fondo di questo abisso, allora potrete ritornare con una mentalità che va oltre quel modo di pensare che avete avuto finora. quindi bisogna cercare il fondo, per così dire, no? Socialistica, soltanto quando si scopre il fondo, che se non capisci in fondo la propria socialistica, tanto si chiama socialistica, solo allora si può prendere coscienza che è possibile una rinascita. Il simbolo della virtù indica quindi un cambiamento di mentalità, condizione preliminare all'eliminazione dei peccati. Ricordo che per gli antichi l'acqua, grazie, il mare, è un luogo abitato, nel vario spirito. È come se Giovanni dicesse: se avete la percezione di essere schiacciati dal peso delle vostre colpe, i prigionieri del vostro peccato, non perdete la speranza. Perché io vi do la bella notizia che è arrivato il tempo in cui potete risolvere, potete iniziare una vita nuova. L'unica condizione che vi è richiesta è che emergiate dalla vostra situazione tenebrosa, verso una apertura di mente, verso un cambiamento dei vostri pensieri. Per questo Marco utilizza la memoria collettiva dell'esilio, citando il profeta Isaia, perché l'esilio era vissuto come morte, non semplicemente come schiavitù. Non si tratta però soltanto della situazione storica delle generazioni contemporanee di Giovanni, ma anche della situazione concreta di ogni uomo. Il messaggio diventa così molto personale. Il secondo momento della struttura è il versetto 5. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme che si facevano battezzare da lui, neppure Giordano confessando i loro peccati. L'effetto della presentazione di Giovanni è che tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme accettano di immergersi nella profondità delle acque del Giordano e così confessare il proprio peccato. In questo modo Marco si pone di fronte al tema del ritorno dall'esilio che permette alla terra promessa di rinascere di nuovo, e questa è la seconda scintilla della bella notizia. Il testo dell'Antico Testamento che forse Marco ha presente è quello di Genesi 2, versetto 8, in cui si parla del giardino che il Signore piantò in Eden, e attraverso il quale si permette di intravedere la visione paradisiaca che l'Evangelista stesso vede emergere davanti a sé a causa della disponibilità dell'uomo a lasciarsi immergere nel giardino confessando i propri peccati. Non c'è una vita sulla terra di cui dietro si possa essere spesso della vita che fa. Il versetto 6 è il terzo momento della nostra struttura. Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle a suoi fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico. Sembrano dettagli poco significativi, no? Che se non c'era il significato che era vestito voler. Sono dettagli importanti. Il giardino dell'Eden può a questo punto essere il contesto di questo versetto e possiamo ipotizzare che Marco descriva Giovanni come fosse l'Adamo, abitatore del giardino di Eden. Giovanni, si dice Marco, era rivestito con una cintura di pelle. È in particolare importante perché si ricorda a Genesi, capitolo 3, versetti 21-24. Dopo il peccato, si è rivestito ad Adamo e con una pelle, una cintura di pelle. Probabilmente, dopo di Marco, Giovanni Battista era qualcuno rimasto sulla soglia, ma che non era andato oltre. Viveva ancora sotto il peso della situazione di peccato. Era, in certo modo, la Dama dopo la caduta. Il portatore di una promessa, ma non colui che avrebbe realizzato la promessa stessa. La sua sinistra, ovviamente, che da cui un dibattito molto vivo, una chiesa primitiva, che si rapporta in Giovanni stesso, no? Perché c'era il suo importante, che era l'Evangelista Marco vuole presentarsi Giovanni Battista come colui che ha preparato appunto la strada. Ecco, però, forse qui, è presente un grande forte, no? E ancora, Battista, un Adamo in cammino verso la redenzione, tu un Adamo che sta attraversando il deserto, accudito da Dio come l'acqua, pensare il riferimento al cammello. Giovanni era vestito di cammello. Perché il cammello? Perché il cammello è l'animale per eccellenza che permette all'uomo di attraversare il deserto. Ma c'è anche un altro riferimento, un altro dettaglio importante. Giovanni Battista, viene presentato come colui che si mette di cavallette, perché di me del selvatico. Questo è un riferimento che richiama un altro famoso testo dell'Antico Testamento, che adesso ti mangiamo, che è del testo del Deuteronomio, capitolo 32, versetti 10, 14, un testo molto famoso e anche molto bello, no? Che esprime tutta la condiscendenza da parte di Dio, che accudisce l'uomo nel suo peregrinare attraverso il deserto e lo nutre con la sua legge. Quindi Giovanni Battista rappresenta ancora l'Antico Testamento. L'immagine del cammello, il corso del cammello con il cavallese in selvatico, si dice appunto questo. Ecco, nutrirsi di cavallese era un'osservanza della Torah, orale di insegnamento, no? Che proibiva, come prescriveva il libro del Levitico, di nutrirsi di nessun altro insetto a quattro zampe, ma solo delle cavallette che hanno più zampe e saltellano da terra a terra. Ecco, quindi le cavallette erano più sette che si potesse mangiare, si farebbe per il giro di Natale. Quindi, Giovanni Battista è stato presentato come rappresentante ecco, dell'Antico Testamento. Dunque, il Battista è descritto da Marco come Adamo dopo il peccato, ma già consapevole della misericordia di Dio, simbolo del popolo che attraverso il deserto, sotto la sorveglianza del Padre, che è in piedi, ma che non ha ancora raggiunto la meta. E ci passiamo al quarto momento della nostra cultura, versetti 7 e 8. Giovanni proclamava, viene dopo di me, colui che è più forte di me. Io non sono degno di avvicinarmi per pregare l'acqua e i suoi sangue. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. E per questo che Giovanni è consapevole non solo del proprio peccato, del proprio stato di pellegrino che dovrà attraversare il deserto, ma anche della propria personale secondarietà rispetto a colui che sta per venire. E un gestore, una voce che viene nel deserto, uno che ha la missione di indicare la via della penitenza, la necessità del ritorno, ma anche di colui che sa la parola, che è già in cammino, è già preparato, sta al palo, ma è più forte di lui. Lui si immerge nell'acqua, colui che viene dopo, il più forte, immergerà nello Spirito Santo. Di nuovo firmando che è il libro della Genesi, alla racconto della creazione, il messaggio di Giovanni non è che la preparazione in funzione di una finestra di vita che solo colui che sta per venire potrà garantire. Versetti 9-11. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth, di Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito il segno dall'acqua di spazzarsi i figli e lo spirito di scendere verso di lui come una colomba. Sono tre affermazioni centrali sulla figura di Gesù di Nazareth e di Galilea. Dopo averlo pronunciato nelle parole di Giovanni come colui che è più forte, Marco ripresenta Gesù, a partire però dall'umiltà della sua condizione terrestre, perché dire che Gesù era da Nazareth e di Galilea significava indicare più intimo tra gli uomini. O perlomeno un uomo che faceva parte di Giuse, di Gesù. Dire Nazareth di Galilea, territorio provinciale per eccellenza, territorio di gentilizia dove le razze erano intrecciate tra di loro, dove non c'era nessuna una lingua accettabile come lingua, era mai che era la lingua di Gesù, era il corso di dialetto, lo incitava a parlare di gente che non si era ancora affacciata alla civiltà e alla storia. Nazareth non è mai nominato in questo Antico Testamento. A Nazareth non era mai successo niente di interessante. Nazareth non aveva nulla di interessante né dal punto di vista geografico né tantomeno dal punto di vista culturale e religioso. Gesù che viene da Nazareth grazie in mezzo, nel Giordano da Giovanni. È un gesto di solidarietà massimo con i peccatori, una solidarietà che raggiungerà il suo culmine sulla croce quando Gesù sarà inchiodato tra i malfattori. Una volta che ha accettato di scendere in queste profondità degli abissi del mare, che si inevitale, emerge sulla sponda orientale e si sente incoronare come figlio di Dio. Con San Marco sembra dirsi che la condizione indispensabile prevedere in Dio la voce del Padre, chi sei di figlio, il prediletto in cui io porto la mia competenza, debba essere proprio quello che è accettato, la condivisione in cui mi impongo per la situazione peccaminosa per gli uomini. Tutti in questo momento, continuiamo, versetti 12 e 13, E solo con lo Spirito Santo lo sospinse nel deserto rimase 40 giorni, testato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Anche Gesù deve attraversare il deserto, anche lui che pure ha ricevuto l'informazione, la proclamazione di essere figlio di Dio come Giovanni Battista, dovrà a sua volta sperimentare attraverso il deserto, il 40 giorni, la presenza di 40 anni, la totalità di mondo, rivivere tutte le situazioni, il limite del popolo che attraversa il deserto, ma grazie a lui il deserto ci verrà di nuovo un giardino di Eden, stava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Ritorno appunto l'immagine del giardino di Eden. Il superamento della prova di rivela simile al primo Adamo, all'Adamo prima della caduta. Quindi Giovanni si viene presentato come l'Adamo dopo la caduta. Quindi si viene presentato come l'Adamo prima della caduta. Giovanni non sarebbe mai potuto arrivare a tanto. Gesù si è accettato di solidarizzare con il peccato dell'uomo e di attraversare a sua volta il deserto, ha solo la capacità di trasformare il deserto in giardino e capovolgere la situazione dell'uomo. In Gesù l'uomo non ha più le finite di pelle, ma ritorna come Adamo prima della caduta. Adamo che può vivere in pace come fiere, non preso dagli angeli, in pace come fiere, in pace con se stessi, in pace con gli uomini, perché la società è con lui. Il tempo iniziato è sempre inaugurato. E dopo la prova del deserto, Gesù potrà finalmente proclamare il Vangelo e ci dirà tutti i comuni. Il regno di Dio è vicino, come tutti si credono da me.
A conclusione di quello che lei ha detto, che direbbe, se Gesù è venuto a superare una natura mezzana con l'acqua, perché non ha mai aspettato nessuno con l'acqua, nessuno con l'acqua, la cosa
che mi sembra sì, di per sé questo qui secondo me c'è un grosso filo che si protrae che infatti non è il battesimo che si rende figlio di Dio, è l'amore del Padre che si rende figlio di Dio, che ogni essere umano, ogni creatura, ogni essere umano, ogni persona che vive nel mondo indipendentemente dalla cultura è un figlio di Dio. Anche se non è battezzato, quindi non è battezzato. Il battesimo è un simbolo che si conferma in qualche modo che siamo figli di Dio, non siamo figli di Dio nel battesimo. Proprio come nel passato si pensava di battesimo, che ciò che si sentiva figli di Dio. Per cui chi non era battezzato, effettivamente era il suo ricordo a Dio. Perché il problema è che, va bene, se poi iniziamo a rimorare il suo ricordo, ma è che generale tutto dice, ma non abbiamo capito niente da vedere. Un po' molto la Chiesa, tramite, ha annunciato un Vangelo che ha a che fare sì con l'Antico Testamento, e questo è avvenuto quando il Vangelo è diventato, quando l'annuncio cristiano, il cristianesimo è diventato una religione, quindi a partire dal IV secolo e forse anche per niente. No. Ecco, quando il cristianesimo è cominciato a diventare una religione, ha acquisito tutti gli elementi che si dice in una religione. Quindi il concetto di Stato, quindi il concetto di diritto, quindi il concetto di preghiera, quindi tutto questo cosa qua, no? Quindi la parte di utenti, prestiti, ecco, c'è. Quindi anche il battesimo è stato, secondo me, tra i tempi di questo, no? Perché il battesimo è che in qualche modo è fate una storia di te. In certo senso, ecco, il battesimo è il punto di Dio, un po' come la legge, usare, fare la punto di Dio. Cioè, secondo i farisei, chi osservava la legge, allora era vicino a Dio, allora era salvato, come se fosse la legge a salvare l'uomo. Noi siamo pensati che qualcosa di un altro, qualcosa di un battesimo. e sappiamo tutti come la storia del limbo, no? La favola del limbo. Proprio una favola che è durata anche troppo a lungo, che non è finita da tanto tempo, da qualche anno che la Chiesa ha ufficialmente proclamato il senso di questo libro. Questo libro che è stata terra di bambino, no? Per cui è andato a finire il povero, il povero creatore, ma questi bambini che vivono senza battesimo, se la potevano andare a rispetto, questo piccolo di un'altra volta. Ecco, non potevano neanche dare il paradiso per questo il battesimo, allora lo si mettevano là, con loro, questo è il mio cuore. Tutto questo è avversante, tutto questo è avversante. Tutto questo depone a favore di quello che si vuole per questo. Se non abbiamo capito niente, perché una volta i bambini quando non c'era, no, venivano battezzati come fastidio, no? Non capire perché certo no, se moriva tutta la fede non si poteva scrivere, no? Ma questo è assurdo, non c'è nessun problema, perché perché il battesimo è certo, perché non è il battesimo che si costituisce, non è il sacramento costituito, il battesimo è il sacramento è diverso, no? Vuol dire che è il battesimo è il segno, ecco, che facciamo parte del popolo di Dio. Ma di questo popolo di Dio non fanno parte soltanto quelli che sono stati battezzati. Questo sacramento, che è il segno, il battesimo, è il segno che tutti sono figli di Dio, non solo quelli sui quali è stato versato un po' di acqua. Questo è il segno.